a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Ci siamo, si riparte lunedì come sempre. Allora è il momento di dare il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, tanto per cominciare auguri di cuore a tutti, auguri di cuore a te, a Stefano Pallomeni, a tutta quella fantastica redazione di TMB Radio, dentro il quale naturalmente ci stanno da attori protagonisti anche tutto il gruppo di registi che sono bravissimi.
Grazie Luca, anche a te buon anno.
Partiamo con un nuovo anno che vuole essere ancora più bello, più ambizioso e più importante rispetto all'anno passato. E ripartiamo però anche questo nostro spazio, caro Marco. Io sai che avevo messo nella scaletta questa bella lotta a scudetto, perché
sì,
avremmo questo tridente Inter, Napoli e Milan, che secondo me darà vita a un girone di ritorno straordinario e sarà una volata emozionante. Però seguendo anche il ragionamento del finale della precedente spezzone di trasmissione, credo sia impossibile non fare una riflessione ancora sugli arbitri. Hai già detto tanto. Vorrei solo mettere tre o quattro elementi, poi te come sempre chiosi tutto. Il primo elemento, diciamocelo anche con grande franchezza e onestà: negli altri campionati importanti non c'è questa bagarre degli arbitri. Allora mi domando, sono tutti più bravi gli altri arbitri stranieri o noi viviamo la vicenda arbitrale in una maniera anomala? Perché credo che anche questo tipo di riflessione, se dobbiamo mettere tutto sul tavolo, dobbiamo metterci anche questo. Secondo aspetto, ho letto una dichiarazione preoccupante, vorrei dire inquietante, del mio amico, perché mi permetto di chiamarlo così, Gianluca Rocchi, che dice: se pensate alla malafede degli arbitri me ne vado. E caro Gianluca, noi non pensiamo, nessuno di noi pensa alla malafede degli arbitri, ma questa frase per me vale poco, vuol dire pochissimo. Non ho dubbi che non esiste malafede, perché sennò non seguirei il calcio. Ma il problema non è se non malafede, e questo l'ho già eliminato, il problema è perché commettono questi errori, perché sono alcuni errori che sono veramente, secondo me, incomprensibili. E allora io da Rocchi non mi aspetto queste frasi ad effetto, che sembrano quasi voler capovolgere uno scenario, quasi a dire: se continuate saluto e me ne vado. No, io da Rocchi mi aspetto un'analisi profonda, mi aspetto di capire perché, mi aspetto anche delle possibili soluzioni, se non immediate, in un percorso. Altro aspetto: ricordatevi che il VAR ha cancellato ingiustizie clamorose. Dice: ma ce ne sono anche col VAR. Sì, ma credetemi, questo ve lo dico per esperienza, se oggi noi ragioniamo su un 20% di errori, credetemi che in passato senza VAR spesso si arrivava anche a 50-60% di errori clamorosi che incidevano sulle partite. Quindi lo dico questo perché non vorrei che si buttasse al mare tutto, anche un qualcosa che come istituzione, cioè il VAR, secondo me ha un valore. Ultima cosa, io credo che sia necessario un confronto, lo ribadisco, un confronto franco tra allenatori, giocatori e il designatore, perché bisogna chiarirsi, bisogna anche mettere sul piatto, se ci sono, il riconoscimento di alcuni errori, e quindi se ci sono stati degli errori bisogna prendere dei provvedimenti. Il capo degli arbitri, un allenatore, deve fare delle scelte forti di fronte a chi sbaglia con il VAR, perché lo ribadisco, sbagliare senza VAR era un conto, sbagliare con il VAR secondo me è ancora più grave. E usciamo da questa situazione perché andiamo incontro a un girone di ritorno emozionante ma terribile da un punto di vista sportivo. E caro Marco, ti passo la palla, iniziarlo, affrontare questo domenica, ora mercoledì sarà l'ultima giornata, poi si riparte con questo scenario arbitrale, io non so come potremmo arrivare in fondo.
Luca, guarda, è difficilissimo. Noi oggi, ti dico, avremo anche un ex arbitro ospite più tardi, per cercare insomma di chiedere a lui un po' di che cosa, qualche consiglio, perché sinceramente io credo che siamo di fronte, tu sai come la penso sugli arbitri, io mi piace sempre parlare di campo e poco di arbitri, però qui è un continuo con errori, giornata, partita dopo partita, troppo, troppo, così ci perde il calcio, noi dobbiamo salvaguardarlo questo calcio, altrimenti cioè, vedi degli errori che tu dici ma è il calcio che noi abbiamo visto, che abbiamo vissuto emozioni, che abbiamo raccontato, perché ogni domenica assistiamo a un cambiamento di interpretazione in base alle vicende, che così non ci capiamo niente noi, Luca, non ci capisce niente la gente e secondo me non ci capiscono più niente gli arbitri, che sono in totale confusione. In totale confusione. E ci perde anche la credibilità del calcio, perché ti faccio un esempio, ma annullare il gol a Scamacca, secondo te, al di là della partita, ma ha un senso calcistico? C'è una regola, ho capito, ma allora facciamo qualche cosa, ste regole, presentiamo, qualcuno presenti un cambiamento di queste regole che sono assurde. Che sono assurde.
No, no, ma hai perfettamente ragione, Marco.
Poi sono d'accordo su una cosa di quello che hai detto. Noi la viviamo malissimo, eh? Noi, no, come no, cultura noi la nostra sportiva, la viviamo malissimo. Cioè noi parliamo, amiamo parlare più degli arbitri che del calcio giocato. Da sempre, Luca, da sempre.
No, no, ma io da ti sempre. Posso garantire che noi, io sono stato un lunghissimo periodo alla Gazzetta, le prime pagine su casi arbitrali portavano vendite. C'è niente da fare. Però anche su questo aspetto voglio essere chiaro, perché non voglio essere equivocato. Io non faccio, non dico guarda come sono bravi gli altri che non parlano di arbitri. No, la nostra cultura è questa e ogni paese si confronta con la sua cultura.
Esatto.
Noi non siamo inglesi, noi non siamo tedeschi, noi siamo italiani. Certo, questo è una riflessione che io nel calderone devo mettere, perché è ovvio che non posso fare sempre quello che sta un passo indietro. Noi ci siamo dentro, questo, ma il dato drammatico, sportivamente parlando, è quello che hai detto te, e che è la verità. C'è un mondo arbitrale in confusione e non si può andare avanti così. Verrebbe da dire fermatevi. Il problema è che ora si gioca anche l'infrasettimanale, ma fermatevi o non fermatevi non mi importa, ma se il mezzo tecnologico alimenta confusione, troviamo una soluzione per risolvere questo problema. Così non si può andare avanti, e questo deve essere un intervento anche del presidente della federazione, che deve dire fermi, qui c'è in discussione una uniformità di comportamento. Ti posso dire che ieri anche togliere il rigore alla Fiorentina è qualcosa di totalmente incomprensibile. Allora, poiché sì, sì. Veramente mai come quest'anno ogni partita può segnare la storia di una squadra, gli errori vedi, anche te, perché non sei un ragazzino di primo pelo nemmeno te, quando si ragionava sul fatto bisogna giustificare l'arbitro, perché l'arbitro non ha 20 telecamere, l'arbitro magari gli passa davanti un giocatore, magari non è, dopo 80 minuti può essere legittimamente anche un po' stanco. Cioè io sono cresciuto con la giustificazione di un arbitro che in un secondo doveva prendere una decisione.
Esatto.
Doveva prendere con quello che capiva, ma credimi, molte volte intuiva più che capire. Ma ora è il mezzo tecnologico. Allora non è più accettabile, non sono più accettabili gli errori clamorosi. Allora, Rocchi, non parli, me ne vado, perché sembra quasi bambino indispettito, un gioco più. No, non un gioco più, caro Gianluca. No, te devi far giocare bene i tuoi arbitri e devi spiegare, non in quella trasmissione televisiva, no, serve un dialogo, serve un confronto con i calciatori e con gli allenatori, serve un confronto. Gianluca Rocchi si deve mettere, lo deve fare, deve mettere la faccia al vento, se serve tre ore, se serve un giorno intero, si sta anche un giorno intero. Ma quando si esce da un confronto che deve esserci per forza, bisogna uscirci con regole chiare. Dice, ma l'arbitro può sbagliare? Sì, se sbaglia paga però. Perché a fronte di regole chiare, l'errore con il VAR, secondo me, non è più tollerabile. Ma come hai detto te, quello che di sicuro non è tollerabile è una classe in confusione. E la classe arbitrale, Marco, come hai detto, è in confusione.
Totale. Confusione. Quindi, totale.
Fate qualcosa. Usciamo dalla polemica. Usciamo da Gasperini sempre arrabbiato con gli arbitri, basta. Oggi non è il problema di Gasperini, di Allegri, di Calamai, di Piccar, non è il problema, è il problema di credibilità che questa situazione sta minando. Se si ritorna a minare la credibilità, riappariranno gli uomini neri, il palazzo che decide, e si ritorna a una storia che il VAR aveva per certi versi cancellato. Ma fate qualcosa uscendo dalla permalosità individuale e prendendo atto, chiudo, che esiste un problema, e se questo gruppo arbitrale è scarso, fate qualcosa perché nel giro di 2 o 3 anni arrivino arbitri forti.
Esatto.
Perché ragazzi, così non si può andare avanti, o sono scarsi o sono confusi. Se sono confusi chiariamoli, se sono scarsi cambiamoli. Però così non si può veramente più andare avanti. Guardate, diceva bene Marco Piccari, il problema è reale, è oggettivo. Lui si confronta ogni giorno con quel computer che ha davanti agli occhi, con l'amarezza dei tifosi.
Sì, sì.
E quando senti qualcuno dice non ci credo più, possiamo chiudere baracche e andare via tutti.
Esatto.
Vabbè, voltiamo pagina.
Voltiamo pagina, Luca, dai.
Allora, ti chiedo di fare un gioco insieme che poi ci accompagnerà un po' per tutto il ritorno. Cioè abbiamo ormai sono tre le squadre, sì, che lottano per lo scudetto, abbiamo capito, Napoli, Inter, Milan. Allora ti chiedo di partecipare a me al gioco del borsino.
Vai.
Del borsino che faremo un po' ogni lunedì su queste tre squadre. In questo caso è chiaro che sono tutte e tre positivi perché vengono da 3 vittorie non banali. Allora, io ti chiedo, per me la vittoria più importante di 3 vittorie non banali, ricordo, Napoli a Roma contro la Lazio, l'Inter con il Bologna e il Milan a Cagliari. Qual è secondo te la vittoria più importante?
Quella dell'Inter contro il Bologna, perché Bologna è una squadra insomma che gioca, che ti può aggredire, che ti può creare delle difficoltà. La vedevo come l'impegno più difficile per la caratura dell'avversario davanti, e l'Inter lo ha spazzato via. L'Inter in questo momento, così ti lascio subito, è la squadra che sta spaventando, perché 5 vittorie consecutive, 12 gol fatti, 2 subiti. Pensa, stavo vedendo, tira 33 volte in porta in queste 5 partite, quindi una media di 6,6 tiri a partita verso lo specchio della porta, e ha creato 25 occasioni in 5 partite. Sono veramente numeri importanti di una squadra in salute, con Lautaro che fa 6 gol e porta 6 punti in queste 5 partite. Vedo benissimo il Napoli, però l'Inter in questo momento spaventa.
No. Allora, la premessa è che hanno vinto tutti partite importanti, sì, e non banali.
Sì.
E io invece punto sul Milan perché è da inizio anno che diciamo, anche con Marco Piccari, che i punti persi con le piccole erano un po' il tallone d'Achille di questa squadra. Il Milan va a vincere a Cagliari, piazza scomodissima, realtà che tra l'altro vive un momento nemmeno di ansia terribile, quindi nelle condizioni migliori per affrontare il Milan, e soprattutto il Milan è Allegri. Siamo tornati al cortomuso di Allegri, vittorie, prende poco gol. Allora state attenti, è entrato in versione come si vince gli scudetti, non prendendo gol e affidandosi una volta a Leao, una volta a giocatori di grande qualità, vediamo anche Fulcrug. Quindi oggi il dato che io colgo di 3 risultati positivi è, dei 3, la faccina più sorridente dal mio punto di vista è il Milan, dal punto di vista di Marco Piccari e l'Inter, e noi cercheremo di fare questo borsino partita per partita.
Perfetto, mi piace questo gioco, mi piace molto.
2 facce della medaglia, stesso ruolo, 2 facce totalmente diverse, Ken e David. Allora, Ken è la faccia sorridente, Ken è le vie del calcio infinite, il giocatore ottiene un permesso per motivi personali, permesso in un momento delicatissimo per la Fiorentina, si accende un dibattito furioso, puoi immaginare, ma come un giocatore nel momento decisivo della stagione lascia i compagni, va via, ma quando torna tutti l'aspettano allenarsi venerdì, non torna nemmeno venerdì, arriva sabato, naturalmente viene tutto il mondo viola, chiede a Vanoli di non farlo giocare titolare, gioca Piccoli. Se vuoi il mio parere, Marco, ma questo è il mio parere, Vanoli non lo voleva mettere in campo perché Ken arriva come ultima sostituzione contro la Cremonese, come la mossa della disperazione, entra e segna il gol decisivo. Sì. Allora, questo è il calcio, ragazzi. Questo è il calcio. Un grande problema che diventa l'eroe del momento. Ecco, e io credo che questo momento, se l'esperienza non mi tradisce, da oggi parte il campionato della Fiorentina e parte anche il campionato di Ken. I segni del dio del pallone sono chiarissimi. Dall'altra parte, ragazzi, quando io ho visto quel rigore calciato da David, allora io un po' lo conosco Spalletti. Se Spalletti avesse potuto, sarebbe entrato in campo. Perché non si calcia un rigore così, in un momento così delicato, il rigore che poteva dare alla Juve un'ulteriore vittoria, poteva dare uno slancio importante, poteva aprirgli ancora di più una rimonta importante. Ma che roba è calciare un rigore così, caro Marco? E poi ti chiedo di chiosare su questi due bomber, ma che roba è? Come può Davide ancora entrare in campo con la Juventus? Ecco, io credo che oggi questo è stato un fallimento di mercato estivo, una scelta sbagliata, rischia di essere anche un bagno economico importante, ma ecco, io fatico a pensare come la Juve possa andare a provare a insidiare le tre con un attacco dove Openda sbaglia un gol a porta vuota, David calcia un rigore che non so, no, è una roba inaccettabile, Vlahovic è infortunato e poi comunque tra poche settimane, tra pochi mesi inizieranno il putiferio su dove andrà a costo zero. Io credo che queste due facce, da una parte il sorriso di David, dall'altra, come vedete chi ci segue in televisione, l'immagine di David che secondo me dovrebbe essere mandato via subito. Che ne pensi, Mario?
Guarda, io sono stato molto più duro con te, con Davide, dall'inizio quando fu preso. Che non, ho subito, diciamo così, manifestato dei grossi dubbi su questo giocatore che potesse avere un impatto importante nella Juventus e nel nostro campionato, nonostante i 24 gol fatti, perché ho seguito un po' da sempre la Ligue 1 e certi exploit, insomma, vanno anche un po' interpretati. Quindi sono d'accordo con te, David, non è un attaccante da Juve, così come mi permetto di dire anche Openda. Su Kenny io sono molto d'accordo con te, cioè questo può essere un gol veramente svolta per lui e per la Fiorentina, e la prossima partita molto delicata, dove appunto viene all'Olimpio contro una Lazio che non ha attaccanti, e la Fiorentina deve pensare di fare un passo ancora importante. Però quello potrebbe essere un gol svolta, sono d'accordo Luca, ci sono quei momenti, quei gol che possono avere un peso enorme in una stagione, questo mi sembra uno di quelli, staremo a vedere. Chiudo dicendoti anche una cosa, è vero che Davide non deve calciare quel rigore, ma Davide non deve andare proprio sul dischetto, e lì me la prendo. Bravo. Con Yıldız, perché Yıldız ha il numero 10 della Juventus, grandi responsabilità, lui prende quel pallone, lo tira, e se segna bene, se non segna però deve andarci lui, il giocatore più forte tecnicamente, più sereno di testa, in una partita dove si era incastrata, e i giocatori lo sanno quante le partite che si incastrano, lì devi andarci con la cattiveria, perché erano tre punti pesantissimi per la Juve, quindi grandi responsabilità Yıldız.
Non c'è tubo, chiudo 10 secondi ancora su Ken. Se ha un amico Ken, questo amico dovrebbe ricordargli che in questi giorni Ken è stato abbinato costantemente a Balotelli ed Edmundo, ti ricordo che se ne andò via per il Carnevale con la Fiorentina che lottava per lo scudetto e battistuta sul lettino con uno strappo muscolare. Ecco, caro Ken, sei del 2000, hai un futuro importantissimo davanti, ma sai, questi fantasmi che ti accompagnano da una vita e che ti sono tornati tutti addosso, ricordatelo, non è più tempo di vivere queste situazioni. Chiudo con due personaggi al volo, italiano, perché? Perché mi è piaciuto l'attacco alla squadra, dice, siamo rimasti a una partita in Europa, il Bologna ha perso cattiveria, ha perso concentrazione, ha perso fiducia, io avevo speso e continuo a pensare che Italiano sia un allenatore di grande prospettiva e di grande livello, tocca anche a lui ridare equilibrio a una squadra che sembra essersi persa di colpo. E fammi chiudere con il presidente Cairo, vedi, io credo che sia meriti una sottolineatura la scelta, e stiamo parlando di un presidente che in questo momento non gode della simpatia di una grande parte del tifo granata, e quindi io penso anche che lui debba fare una riflessione sull'opportunità o meno di continuare questo percorso, però nel momento più difficile ha fatto quello che altri presidenti non fanno, ha dato fiducia all'allenatore e ha cambiato il direttore sportivo. Ecco, io credo che la vittoria di ieri del Torino sia merito anche di un presidente che ha avuto il coraggio di uscire da un rito già fatto per andare a proteggere un allenatore nel quale crede.
Bene, bene Luca, è veramente tutto. Naturalmente ci sentiremo nel corso di questa settimana, anche perché poi si gioca già domani, quindi altro turno, si chiude il girone di andata. Quindi per il momento ci fermiamo qua, sta per arrivare
e
anche
ancora Stefano. Tanti auguri a tutti.
Grazie,
a
grazie Luca. Ciao. A presto, buon lavoro a Luca Calamai. Break per noi, torniamo Stefano Palomeni, tutti gli altri, a tra poco.